Welcome back to the program.
Eccoci qui anche questa settimana. Buonasera a tutti, buongiorno, buon tutto quel che ti pare.
Ciao
anche a te, Marghe. Siamo qui a Track 01, Onde Quadre. Iniziamo prima con darvi i contatti nostri, così che almeno ve li appuntate e ci scrivete bene. Allora, la mail come sempre è track01@gmail.com.
Se volete cercarci su Facebook, Track01.
È sempre quello, perché poi scriveteci tanto, metteteci tutti i mi piace che vi pare, che siamo tanto felici. Molestateci con i mi piace quanto volete. E per il resto andate pure su ondequadre.pulito.it, lì trovate tutto il resto e tutte le vecchie
pure
puntate.
Le nostre brutte facce.
Sì, sì, anche quelle vedete, quindi non lo cercate. Staff è una sezione da non guardare. Ma al di là di perdere tempo, perché qui non dobbiamo perdere tempo, perché abbiamo dei ospiti d'eccezione.
Ascoltiamoci
il primo pezzo.
Ascoltiamo Gli astronauti
di Calvino.
Fin da quando la mamma ci costringeva a mangiare i crauti, noi bambini volevamo fare gli astronauti, perché avevamo ben presente di essere venuti dal vuoto e nessuno si illudeva di essersi creato da solo. Ma da quando la NASA ha smesso di finanziare ogni salto nel vuoto, ogni viaggio interstellare, il mio divano ha preso la forma di un guscio d'uomo e la mia unica fuga è quella nel tuo utero vuoto.
Thank you.
Eccoci qua tornati, abbiamo appena ascoltato Gli astronauti di Calvino. Ciao.
Ciao.
Volete... Ciao, salutateci.
Ciao.
Ciao, volevo chiedervi, vi è piaciuto il pezzo?
Bellissimo, no, grazie.
Ciao.
Ciao, Calvino, ma questo nome, come è nato Calvino? Una passione per Italo?
Volendo, mi sembra che il lavoro volevo farlo fare all'ascoltatore, quindi su questo pezzo...
Per far viaggiare l'ascoltatore.
Sì, quindi io mi astengo abbastanza e lascio viaggiare l'ascoltatore. Può essere Italo, può essere.
Può essere.
Se indovina non ci sono i premi.
Ci vuoi far riflettere. Ascolta, ma come è nata la tua carriera da musicista?
Ma io ho iniziato a suonare quando ero piccolino, avevo 8-9 anni, mi è sempre piaciuto scrivere canzoni. Quindi poi ho suonato nel gruppo punk rock, come ci chiamavamo, No Meaning.
C'è qualcuno che dice che tutti i grandi gruppi derivano dal punk, comunque.
È assolutamente vero.
È vero.
È assolutamente vero.
Confermi questa cosa.
Confermo assolutamente. E poi quando avevo 20 anni ho iniziato a decidere di portare in giro i miei pezzi, prima piano e voce, poi ho suonato con un po' di persone, fino ad arrivare ad oggi con questi splendidi che in radio non si vedono, quindi non...
Non possiamo vederli.
Non potete vederli, però sono sentite le voci.
Sì. Ciao, siamo parte del Calvino noi, quelli nascosti.
Vellutata, cioè veramente... Cioè
sì, ma fai una cosa, allora fai tu gli onori perché mi sembra okay. Più che giusto. Allora, perché giustamente tu non ti chiami Calvino.
No.
Altrimenti, no, e neanche Italo.
No. Ma Niccolò Lavelli.
E lui sta la voce, abbiamo detto, non è che... E non solo, fa tutto il lavoro di composizione e robe varie.
Sì, io scrivo i pezzi e poi loro mi portano a casa a fine concerto.
E questi loro?
Sono...
Marco, suono la chitarra.
Fede, suono la batteria. Tommaso, suono il basso.
Ecco, giustamente, capito, suono al basso.
Tommaso, suono al basso.
Prima non aveva la voce così bassa, si vede che si è immedesimato. Va bene, allora io direi che possiamo mandare un altro pezzo, un ulteriore pezzo, che però a questo punto farei di ispirazione più che vostro. Quindi, e te lo farei anche lanciare a te, carissimo caro.
Allora, possiamo adesso mettetevi comodi. Spogliatevi e ascoltatevi Timber Timbre con Grand Canyon.
Somewhere over Blackfoot Reserve, high above Drumheller, sky hostess starts to serve. Cloud shadows on the mountain, and our shadow on the mountainside. After Salt Lake City, I have time to close my eyes before Grand Canyon swallows us as we move south. I pray the Grand Canyon take our plane inside its mouth. Under palms ethereal, in Hollywood's mysterious wild, these are coarse imaginings where cannibal inspectors thrive on delirious ramblings. Now in real and troubling times, in the warm confusion of the looming foliage outside the motel room obscura, a divining by Venetian blinds.
E rieccoci qui in studio con I Calvino, cioè il precedente Solto Calvino, adesso I Calvino. E quindi questo diventare plurale, no? Al di là del dire voglio portarvi in giro, quindi magari da solo mi piaceva più farlo in gruppo. Dico, ma come vi siete conosciuti? Cioè, da cosa è partita questa collaborazione? Probabilmente non andavate all'asilo insieme perché vedo di età diverse, quindi magari non così tanto, ci mancherebbe, no?
Sì, sì, ma ci siamo conosciuti, beh, con Fede. Fede ha registrato le batterie nel disco, quindi già in studio ha lavorato con noi e quelle che ci sono sul disco sono le sue batterie. Poi con Marco in realtà lui suonava in un altro gruppo ed era venuto a suonare il suo chitarrista, che la prima sera dopo i primi due minuti di pezzo è corso in bagno a vomitare e poi è collassato sul divano
ed è stato portato a casa dagli altri?
Si è ripreso, è uscito dalla band subito, abbiamo detto va bene così, così marci, ma cioè, così tanto no. E quindi ha chiamato, mi ha detto io il mio chitarrista del gruppo è molto bravo, e quindi è arrivato Marco e è andata benissimo. Lui è rimasto in piedi per...
Dovete ringraziare questa sfortuna.
Sì, davvero, davvero. E poi per ultimo, cioè proprio non solo per ordine, ma proprio ultimo, Tommy che già ci conosceva un pochino, aveva sentito i pezzi e appena l'ho chiamato per venire a suonare era entusiasta.
Quindi è stato onorato di questa cosa, mi seguiva. Ma hai detto che derivi dal punk, ma che a livello di sfondo musicale le vostre storie quali sono?
La mia, da piccolo ero immerso nel cantautorato, cioè in Dalla, in Gino Paoli, De Gregori, quelli lì. Poi crescendo sono passato attraverso il punk, poi sono stato un periodo a Londra, quindi ovviamente ero invasato con tutti i gruppi londinesi. E poi niente, ho smesso di ascoltare un genere, come quando ti chiedono che genere ascolti. Non so, cioè, non
tutto.
So,
tutto.
Che genere
imparare.
Ascolti tu? Tutto.
Che genere ascolti?
Brutal deathcore, principalmente. Okay. Epic mi gasa moltissimo. E il prog è già troppo blando per i miei gusti. Cioè, ci vuole roba proprio split extreme wing, cioè black death svedese, no? Per appagare la mia sete di vendetta.
Gente che non fuma, insomma, quella è... No, nel senso in termini di voce, intendevo, no. Sono conseguenze canore, proprio intendevo io. Bene, no, mi piace la frizzantezza, diciamo.
Tom Waits dei vicoli di Genova, lui.
Perché infatti, parlano di provenienze, perché poi dopo... Che roba abbastanza mista?
Sì, ma sì, io sono nato nella bassa bergamasca e poi adottivo di Milano.
Io sono nato banalmente a Milano, cioè banalmente il cazzo, sono nato a Milano, una città meravigliosa. E...
No, io sono di Genova e sono trapiantato a Milano perché a Genova non sapevo più con chi suonare.
Io non sono nato e non abito, no scherzo, abito in provincia di Lodi, quindi sono molto vicino al corso del fiume Po e in un certo senso ho qualcosa in comune anche con la città di Torino.
Bello.
Questo No, 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 beh, sì, sì, ci sta provando a... Ma non è necessario comunque, ci stai simpatico lo stesso. Benissimo, dai, facciamo una cosa. Mandiamo la seconda vostra canzone questa volta. Lanciacela te, Marghe, che io se no parlo troppo.
Adesso ascoltiamo L'amaro in bocca, sempre tratto dal vostro ultimo album, Gli Elefanti.
L'amaro in bocca è quello della vodka, di uno stato alterato che mi ha portato a parlare di te, di una stanza prestata da un amico che domani partirà per Barcellona. L'amaro in bocca me lo voglio tenere, non per farti un piacere, solo perché mi tocca in una notte all'ortica. Se vuoi essere mia amica, dormi con me. Chiuso la porta, ho lasciato le chiavi su una pila di giornali, sul sorriso di Obama che mi guarda andar via. E se tornerò, mi riprenderò qualche libro invecchiato, una foto sul frigo, perché non c'è mai stato il futuro che avevi immaginato per me.
Qua abbiamo appena ascoltato L'amaro in bocca, tratto dagli Elefanti. Ma questo album che cosa ci vuole raccontare? Da cosa è nato? Chi sono questi elefanti?
Ma questo album, era un aggettivo che era venuto fuori un'altra volta quando eravamo in Puglia, era trasformista e a me piaceva. Poi ci ho ripensato a questa parola e in effetti è un album sulla difficoltà di capire la realtà che cambia. E cambia improvvisamente in maniera abbastanza allucinata e io mi ci ritrovo in mezzo e cerco di tirar le fila, quindi un po' questo.
E l'amaro in bocca, l'abbiamo appena ascoltata, no? Cioè come si colloca all'interno dell'album, intendo?
Allora, l'amaro in bocca apre l'album ed è cronologicamente l'ultima che ho scritto. Quindi un po' io avevo già in testa l'album e mi piaceva...
Un po' alla Star Wars. Cioè...
Esatto, sì sì, è un prequel.
Prima.
È un prequel.
Ma io ci ho visto qualcosa di onirico un po' in questo album, mi sbaglio?
Dico cose che non hanno un senso, quindi no, cioè, probabilmente per forza deve essere onirico. No, sì, sì, cioè, sì, surreale, ci sono molte immagini un po' difficili da credere che siano davvero avvenute, e invece sono avvenute,
vero.
Tutto vero, sì, sì, anche gli elefanti sulle tangenziali, vero? C'era, visti.
Bene, bene, bene. Gli elefanti li avete visti per qualche circo, insomma, saranno scappati.
No, no, è proprio facevano i salti mortali, no? Vero? In autogrill, vero?
Facevano salti in autogrill.
Era buona.
Ma più o meno è nella stessa epoca in cui tu non sei nato, cioè più o meno quella lì, no?
Sì, esatto. Io
spiegami meglio questo concetto del non nascere degli elefanti che saltano sull'autostrada, perché secondo me sei la persona giusta per raccontarmelo.
Voi immaginate di non nascere e immaginate di trovarvi sulla tangenziale est di Milano e a un certo punto, mentre guidate e fate tutte le cose che non si devono fare mentre si guida, alzate la testa e davanti a voi vedete un elefante di 10 metri per 15.
È un mammut praticamente.
No, è un elefante. Sì, esatto. Esatto. È biologicamente modificato, sicuramente.
Chiaramente.
Sì, sì, sì. Sì. E questa è la visione degli elefanti che prima Calvino ha descritto nel suo disco e che poi io ho visto, cioè quindi è un processo inverso.
Ah, c'è l'ispirazione quasi di déjà vu, diciamo.
Esatto, esatto. Il déjà vu del disco.
Lui l'ha fotografato e il nostro bassista grafico ha prontamente creato un banner per il tour con l'elefante vero che se ne va in giro in tangenziale.
E le proporzioni sono corrette, poi 10x15 proprio, mentre beh, le chiappe sono grosse effettivamente. Bene, bene, dai, al di là del surrealismo, allora, dato che il nostro grafico ce la parla, io ti dico, mandaci il nostro pezzo, il prossimo.
Grazie del grafico, ma spero più architetto che grafico, se posso permettermi, con tutto il rispetto per i grafici. Ciao grafici.
Ciao grafici di tutto il mondo.
Non è proprio grafica, però si occupa di queste cose, quindi non.
Beh, comunque è una deviazione dell'architetto fare i lavoretti grafici per gli amici durante l'università.
Eventualmente quello, però. Ecco. Ok, va bene, niente. Il prossimo pezzo è un bellissimo classico di Van Morrison e si intitola Brown Eyed Girl e spero che vi piaccia molto. Bella lì. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Eccoci qua, siamo tornati con i Calvino, che sono diventati da poco quattro. Il vostro ultimo album, Gli Elefanti, è stato anche inciso su vinile.
Sì, noi insomma, stamparlo anche su vinile per noi era un po' la strada naturale che doveva fare il disco e le canzoni, perché abbiamo registrato su comunque strumenti reali, non su campioni, Wurlitzer, Rhodes, insomma, quindi le batterie vintage, avevamo il banco di Fede.
Quindi avete ricollegato proprio al vostro tipo di musica?
Sì, sì, secondo me era una scelta obbligata arrivare potendo a stamparlo su vinile. Cioè.
Poi vuoi mettere il figo di averci il vinile, no?
Sì,
cioè,
poi,
nel senso...
vinile giallo fluo dentro, attenzione.
Chiaramente, cioè, mica il banale nero, cioè, è dire, tanta roba, no? Cioè, mi pare giusto, ma... ma voi volete fare il passo del nastro oppure...
Dai, ma ci penseremo, il disco non è ancora in cantiere.
Capisco che penso sul piano logistico, no, e diciamo di produzione non sia una cavolata in termini di fare. Però...
No, stiamo tra l'altro ai brani del prossimo disco lavoreremo già tutti più assieme come band, ne stiamo parlando in queste settimane, mesi che siamo in giro a suonare, e quindi sarà un lavoro più collettivo, meno di Nicolò come autore, ma più da band. Si parlava anche prima al bar di registrare forse in presa diretta, quindi... Sì,
è un pensiero che possiamo fare
registrare. Ci potrà, questo aspetto, cioè, lo teniamo sott'occhio, sotto controllo, allora i nostri web radioascoltatori di Track 01, diciamo, guarda, vedete Calvino, magari riesce un vinile proprio registrato alla vecchia, alla stretta, cosa, bicicletta, com'era? Vabbè. Mentre invece, visto che abbiamo parlato, dato che io deliro, ma non è una mia condizione esistenziale, è una, diciamo, ho preso un pochino del vento che mi arrivava da voi, cioè, quindi ho incominciato anch'io a immedesimarmi, a vedere elefanti, non su autostrada, che qui siamo in lontana tangenziale, ma qualche, ne so, qualche robetta brutta anche qui è apparsa, e quindi... Come giusto che sia, gli elefanti la mandiamo adesso. Gli elefanti da gli elefanti.
Vai.
Penso di aver visto gli elefanti. Sono tanti, sono grandi, sono giganti. Ballano sulle rovine delle metropolitane che attraversano la Russia fino a qui. Penso di aver visto gli elefanti. Sono tanti, sono tutti miei parenti. Sono verdi, sono rossi, particolarmente grossi, anche se visti da lontano, visti da qui. Penso di aver visto gli elefanti dentro un buco che era il culo delle cose. Quando parlano, declamano poesie meravigliose, sono circa 120 su per giù. Penso di aver visto gli elefanti in equilibrio sopra il filo dei pensieri. Fanno acrobazie mortali camminando a bordo delle tangenziali grandi come gli autobus. Sono polveri leggere, nuove droghe a cui ci siamo abituati, per non prender più sul serio neanche il cappio appeso al collo, con quel peso il lampadario viene giù. Sai che aprile ora illumina i binari, provocando spesso le allucinazioni. Nei deserti a volte buoni, tra l'ambrate e le circonvallazioni, gli elefanti fan parkour. Nei deserti a colori, tra le nuove costruzioni, sono soli nel grigio, dipinto di blu.
E eccoci qua con i Calvino che sono malinvellinati e adesso ci devono assolutamente spiegare che cosa vuol dire.
No, è un termine genovese che si dice, loro mi prendono in giro perché sono l'unico foresto della band, no? Sono tutti lombardi, no? Però mi prendono in giro perché sono genovese e ogni tanto ho questi intercalari malinvellinato, appunto la Genova dice timbellini, cioè quando caschi, quando rotoli, cadi, malinvellinato, proprio. Hai fatto questa cosa molto male, si dice quando sei un po' sgangherato, sì. Si dice trasandato, guarda come sei malimbellinato, spinternato, come sei malimbellinato.
Ah, ho capito, da noi si dice ruzzolare.
Ah, vedi.
So se, vabbè.
Di dove sei?
Perugia, Umbria, non so se magari, magari qualche...
Ma ascolta Nicolò, io ho visto, perché sono una grande fan di questo artista, che tu sei salito sul palco con Bruno Ori.
In realtà era il palco sfigato dietro.
No, potevi fingere di essere stato.
Scusa, ma voglio dire, vedi gli elefanti su autostrada, non ti metti sullo stesso palco.
C'hai ragione, ma sembrava un po' un'invasione. No, doveva suonare sullo stesso palco, ma se avessi voluto suonare sullo stesso palco dovevo levare la batteria. Allora
era un
ho detto,
po' scomodo.
Piuttosto no, era un palco carino, era di fronte al palco principale. Intendi a Villa Tittoni?
Sì.
Era sì.
Ma in realtà tu hai suonato con diversi artisti o mi sbaglio?
Sì. Sono sempre sul palco,
sempre sul palco, sì, sempre dietro nel garage.
Cioè, io sono un cane.
Beh, è già qualcosa.
Anche con Io sono un cane che suona stasera. Abbiamo in un altro palco sfigato di fianco. È vero, ma è tutto molto vero.
Ma ascolta, ma queste esperienze ti hanno lasciato qualcosa? Tu ti sei un po' sentito modificato a livello musicale?
Sono sentito messo da parte.
Al di là di quello. Non diciamo così. No, a livello musicale comunque ti sei lasciato anche un po' ispirare da questi live. No,
non lo forzare, lui si è sentito proprio messo da parte, diciamolo.
Dire, sì. Il fratello sfigato.
È stata una brutta esperienza,
no,
vogliamo
no,
dimenticarla.
No, sì, assolutamente. No, abbiamo suonato anche con tanti altri. Sentire quelli che ascolti di solito, sentirli dal vivo è uno dei motivi per cui esiste la musica dal vivo, no?
Sì, quindi, però non, secondo me c'è
tanta gente ancora che non la sa questa roba magica che succede di sti gruppi che
bisogna,
oltre a sentirli alla radio, poi, perché poi quelli che senti di più alla radio sono quelli che poi vai a sentire dal vivo, oppure non li vai mai a sentire dal vivo perché fai bene, forse, no? Quindi no, forse è un senso,
perché
forse
non
un
ci
senso
vanno.
Scusate, no.
Cioè,
il mio discorso non filava.
Invece scusate, ma per sentirvi dal vivo, cioè nel senso, no? Adesso parlando, non voglio date, non mi date date, perché okay. Ci mancherebbe, le date sono cose temporali che non... Però per dire, cioè nel senso, spazi, cioè oltre a Milano voi che bazzicate?
Ma siamo appena andati fino in Puglia, in realtà, a fine gennaio. In Puglia, Roma, si è stati, in Toscana, adesso andiamo... Macerata, Parma, Cesena, Liguria, Modena, Bergamo, Campania.
Cioè tu
forse,
a Perugia non ci venite, insomma.
A Perugia io ci sono stato una al Marla Perugia.
Ah,
sì,
beh no,
sì,
perché
sì.
Voglio dire, se no
cazzo, come sei preparato? Grande.
Bravissimo. Bene, va bene, dai, allora, visto che è lui quello preparato, adesso mandiamo una canzone. No, no, questa è un'altra ispirazione. Il gruppo sono i Sebadù.
No, Sebadù si chiama.
Sebadù, però...
Sebadù.
Non Sebadù.
Sebadù sono, il gruppo parallelo di uno dei membri dei Dinosaur Junior. Non mi ricordo se è il bassista o il batterista adesso, perdonatemi. Un gruppo, questo disco qua si chiama Armacy, che è del 95, se non sbaglio. E il pezzo si chiama On Fire. What I said was unkind.
E bentornati, siamo tornati. I Calvino ci hanno abbandonato perché avevano da fare, da registrare roba loro, eccetera. E infatti la nostra Marghe l'ha accompagnati perché non sa, sai, i posti qua ci si perde, ci si può perdere. E quindi, giusto per non rimanere solo, mi ha raggiunto dalla regia il caro Kike.
Sì, non si potevo lasciare da solo.
Ciao,
lì,
ma da quanto è che
non sono io un po' qua?
Abbiamo lasciato Friends da solo. Ma comunque, diciamo, la puntata, noi abbiamo sempre qualcosa di fresco da presentarvi.
Sempre pronto per il finale.
E infatti adesso, mentre Friends, diciamo, si prepara per i successivi interventi, noi vi anticipiamo cosa andremo a fare.
Effettivamente, abbiamo preparato prima, Franz e io, la regia, un po' questo contatto, un contatto con Riva del Garda faremo.
Sì, infatti chiamiamo Marco Sirio Pivetti, classe 90, quindi giovane come noi.
Sì,
più o meno,
un nostro coetaneo.
Anzi,
che ha aperto un
secondo me è più giovane, è proprio più giovane di te, vero?
Magari no, giusto, proprio giusto.
Vabbè, comunque in ogni caso. Bene, lui, quello che c'è da dire è che ha aperto la Metro Rec Studio, che è uno studio di registrazione
dove potremmo, insomma, fa tante cose, come registrare tanto in studio come live, editing, mixaggio, jingle, spot, insomma lì
fa tanta roba e comunque ma soprattutto, cioè, bisogna ricordare che è classe 90, lui studia e suona in gruppi, lui suona il flauto traverso e pianoforte, anche qualcosa del genere, in vari gruppi, e poi dopo decide, segue il conservatorio, sì, che abbandona insieme all'università per aprire nel 2012, quindi a 22 anni, lo studio di registrazione Metro Rec Studio, se ci riusciamo.
E ha fatto anche registrazione e attività con tanti grandi, diciamo, alcuni artisti.
Ma infatti andate a cercare, voi cercatelo, googolate Metro Rec Studio, Marco Sirio Pivetti, trovate il sito, che tra l'altro è fighissimo, poi ne parleremo con lui. Lui è interessato così più anche al discorso dell'environment, possiamo dire, cioè, vabbè, nel senso, la location, tutto diventa un'esperienza, infatti di Valle del Garda è tanta roba, cioè nel senso, se vedete le foto dal sito è veramente uno spettacolo. Io direi, facciamo una cosa, possiamo mandare il pezzo, così poi lo chiamiamo e ci facciamo dire da lui qualcosa di più. Allora dai, mandiamo, mandalo te questo pezzo.
Parlando dei eventi, infatti mandiamo a Porcupine Tree, perché c'è Gabe Harrison che ha fatto questa masterclass, tra l'altro, alle studio a Metro Reg.
Tanta roba.
Lanciamo il pezzo.
Dai, mandiamo il pezzo, che è Sound of Music.
Hear the sound of music drifting in the aisles, elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain, it's only meant to repress and neutralize your brain. So sound of music comes in silver pills, engineered to suit you, building cheap thrills. The music of rebellion makes you want to rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. One of the ones that
E rientriamo dopo questa canzone dei Porcupine Tree, Sound of Muzak, che
stavamo parlando di Metro Rex Studio.
Esatto, infatti abbiamo al telefono con noi Marco Sirio Pivetti. Ciao Marco, ci senti?
Ciao ragazzi.
Ciao. Allora, un saluto da Radio Onde Quadre, da Track 01, il programma che ti sta intervistando. Com'è il tempo lì al Lago di Garda? Sei al lago, sì?
Ma vi dirò che oggi sono addirittura andato in studio in bici, quindi...
Tanta roba,
bello.
I primi inizi di estate qua sul lago.
Sì, accennavamo del fatto che, essendoci informati un po' te, questo discorso, insomma, di essere lì al lago, cioè lo fai rendere valore, insomma, dell'esperienza di registrazione allo tuo studio, quindi penso, immagino, sai, andare in bici, apri i polmoni ai musicisti, no?
Ma io dico sempre, una delle cose belle è che non apri la finestra dello studio, vedi... E vedi i muri di cemento, insomma, no? Vedi,
certo,
le montagne, e già lì è un punto di partenza molto buono per essere stimolati nel campo artistico, ecco.
Che è una cosa che non è di poco valore, l'ispirazione.
Bisogna essere rilassati quando si suona, si registra.
Bene,
no,
Marco, vogliamo cercare se riusciamo di puntare qualcosa di interessante da chiederti, così da anche rendere efficiente questa nostra chiacchierata. In particolare la tua esperienza come, possiamo dire, giovane imprenditore musicale, no? In un certo senso.
Ma sì, poi...
Adesso, senza menarcelo, diciamo tra di noi, insomma, mica...
Io poi si invecchia, chiaramente.
Chiaro, vabbè, adesso, Madonna Santa, se sei siamo tutti nella stessa barca, mi sembra, più o meno, quindi... No, ti volevamo chiedere così, giusto per iniziare, tu hai iniziato da giovanissimo alla fine, perché comunque per il lavoro di questo genere, anche in termini di responsabilità, insomma, cioè non è da poco, la strumentazione, il montare su tutta una roba, i rapporti, quindi la cosa che prima ci interessava era qual era stato se c'hai avuto delle difficoltà o comunque qual è stato il tuo rapporto con magari un musicista professionista, che è il primo musicista professionista che si è presentato allo studio e tu sei dovuto...
Ma sai, oltre chiaramente a tutta la parte burocratica, amministrativa, legale che sta dietro a una cosa del genere, come stavi accennando te, una delle difficoltà maggiori è proprio rapportarsi con un musicista professionista che entra in uno studio e si trova un ragazzo di 20 anni. Insomma, è ovvio che è comprensibile, no? Che fa parte del gioco, che la prima impressione potrebbe essere: dove sono finito, del musicista?
No, perché chiaramente immagino che tu, insomma, non è che sui contatti, le mail avrai scritto: oh sì, sono un giovanissimo, inesperto ragazzo, molto bravo però, cioè, quindi magari uno arrivava e ti vedeva questo qui, sì, bene, la mia giacca è questa, poi dov'è il capo?
No, infatti, esatto. Però sai, alla fine è un mondo dove bisogna far andare le orecchie, il proprio gusto, insomma, quindi se tu ti dimostri un attimo competente, la fiducia riesci...
Infatti dopo una prima impressione, esatto, se è andata bene, immagino, sempre.
Ma sì, direi di sì, infatti posso affermare con anche orgoglio che bene o male in questi 4 anni, perché ormai sono 4 anni, i musicisti tornano.
Quindi è sempre un buon cosa. Feedback, questo è diciamo un metro di valutazione che non è un po' che
scampa. Sì, poi diciamo che dalla mia c'è il fatto che, avendo fatto il conservatorio, so di cosa parliamo.
Certo,
no?
Certo.
Quindi anche il musicista professionista che ti dà in mano uno spartito per seguirlo, per fare l'editing o cose del genere, si trova un tecnico, insomma, che seppur giovane riesce a leggere la musica, anche questa non è una cavolata, ecco.
Perfetto, allora parliamo proprio subito di musica, nel senso che la mandiamo, ci ascoltiamo un pezzo registrato nel tuo studio di Giordano Grossi Trio, Sunnyside, qui un bel pezzino jazz che ci piace. E siamo sempre qui con il nostro Marco Sirio Pivetti, fondatore, diciamo direttore, gestore della Metro Rack Studio. Ciao Marco.
Ciao,
esatto. Ciao. Non mi piace fare questi rientri così. Niente, stavamo parlando della tua esperienza e appunto del rapporto che hai avuto con i musicisti e i professionisti. In particolare, noi adesso, nei prossimi due interventi, vorremmo cercare di focalizzare quali sono, secondo te, i punti chiave. Cioè, nel senso, tu, da proprietario di uno studio di registrazione, quali sono i punti di forza? Cioè, secondo te, un musicista che cerca lo studio, no? Quali sono le caratteristiche che ricerca e per cui ti viene a chiamare? Nel senso, e su cui magari puntare strategicamente?
Ma allora, chiaramente uno studio per essere competitivo deve avere qualcosa che altri studi non hanno. Diciamo che in questo caso uno dei miei punti di forza sicuramente è il multisala, nel senso che oltre alla regia ci sono quattro sale di ripresa, di cui una sono 80 metri quadrati, alta 6.
È un capannone,
grande orchestra.
Sì, insomma, di concerto sì, di base sì. Insomma, questo è molto comodo soprattutto nel panorama jazz, dove ormai si incidono tanti dischi lavorando in multisala, ovvero con un musicista per sala, si vedono tramite un sistema di video telecamere e così hanno modo di incidere, mantenere l'interplay, ma avere comunque le possibilità di editing, eccetera eccetera. Questo è sicuramente un punto che finora ci ha premiati. Sicuramente la pazienza del tecnico, cosa che mi annotano sempre, io sono contento lo facciano. E poi, come abbiamo esordito prima, il posto.
Certo.
Insomma, sembra una cavolata, ma adesso a gennaio è stato qua un pianista danese,
ma dai,
che voleva venire in Italia per incidere tutte le parti di pianoforte per questo nuovo disco di una produzione internazionale che sta muovendo in tutta Europa. Ed è venuto qua, ha fatto 10 giorni di studio divisi in 6 di sessione e 4 di vacanza, insomma.
Beh, ma anche lì in questo senso, anche la, diciamo, l'avere qualche strumentazione specifica o strumento specifico è in qualche modo caratterizzante? Cioè, io sai, sono cosa, sì, a me mi serve proprio quella roba lì, e so che tu l'hai.
Sì, per esempio, ricito questo pianista, un altro motivo per il quale ci ha scelto è che noi abbiamo una collaborazione con un centro, uno dei centri Yamaha Italia, che non sono tantissimi, Yamaha Piano, e una collaborazione con Yamaha Piano Italia, che ci consente di avere in studio un pianoforte Grand Coda Yamaha CSX, che è il top di gamma della serie praticamente, ce ne sono 6 o 7 in Italia, credo, una cosa del genere.
Tanta roba.
Questo insomma è un altro...
Quindi lui ha cercato online, o magari ha sentito la Yamaha e ha detto, guarda che se vai da lui, lui ce l'ha.
Ma lui cercava in Italia uno studio che possedesse un pianoforte Grand Coda, che già qua la ricerca insomma, diciamo che
si riduce.
Si riduce parecchio, e tra quelli che lo possedevano ho detto, va, c'è questo qua che è il nuovo modello Yamaha che ne aveva sentito parlare, Riva del Garda, un posto stupendo.
Mi faccio anche una vacanza.
Andiamo lì.
E qui bisogna
per dire che a Varese, no?
La prossima, il prossimo step è aprire un agriturismo musicale in cui tu ti vieni a fare la vacanza, mangi cose, tutto quanto interno, e ti registri.
Tu scherzi, ma sui piani futuri c'è esattamente questa cosa qua.
Allora ne riparleremo di questo. Intanto ascoltiamoci qualcosa.
Un altro pezzo sempre lì nello studio, in questo caso l'artista è Luca Bretta. E proponiamo Visualizzato.
In mano ai vizi. Visualizzi che è lampante come la tua vita. È un po' più meglio con meno cultura, un po' più canne. Visualizzato perché ti sei reso conto che ci sei rimasto sotto come me e tutto il mondo. Visualizzato perché sei paranoiato. Hai capito in che casino sei finito, il danno è fatto. Social network più PlayStation, living innovation. Siamo sotto, baby, I'm gonna die, man. Vegan food contro fast food, diete YouTube. Visualizzato, baby, WhatsApp non prende. Risvoltino su, caviglia nuda, è più cool.
Ma se ci sono 2 gradi?
Visualizzi swag, ascolti rap. Sei ambiguo, man.
Vabbè, tanto tu hai.
Visualizzato perché ti sei reso conto che per rimorchiare basta un cellulare, non il conto. Visualizzato perché ti sei innamorato della sua bellezza tale da vantarti con la foto.
Ci facciamo un selfie, amore.
Social network più PlayStation, living innovation. Ci siamo sotto, baby, I'm gonna die, man. Vegan food contro fast food, niente YouTube. Visualizzato, baby, WhatsApp non prende. Samsung, Apple, calcio, premium, musica da major. Ci sei cascata, baby, I'm getting crazy, man. Free wifi, TV con Sky e meno Rai. Ti senti sola, baby, WhatsApp non prende.
Vogliamo ottenere l'indipendenza da ogni limite imposto dalla nostra società. E per questo lotteremo con tutti i mezzi per i nostri.
Siamo di nuovo qua in 301.
Dai, con Marco Sirupivetti
a parlare. E in questo caso volevamo, dato che il nostro programma parla appunto di band, e in concreto tante band emergenti che sono alla nostra portata di mano, e consideravamo molto molto utile che ci parlassi magari un po' di quali sono diciamo gli errori classici che ci fanno perdere un sacco di tempi alle band emergenti quando arrivano in studio, nel caso che ci fossero, appunto. Poi oltre che non c'hanno i soldi, spendono sempre di più che i professionisti.
Ma sì, diciamo che è un punto delicato da affrontare. La cosa tipica che succede quasi sempre, soprattutto nelle band appunto emergenti, quindi si parla giovanili per lo più, è che la band non ha le idee chiare, cioè non sa né cosa vuole né come farlo, e soprattutto si esprime a volte in maniera errata, cercando di far capire al tecnico, al fonico, quello che vuole.
Cioè tu parli proprio, certo, di terminologia sbagliata, cioè nel senso uno dice...
Sì, anche quello, no?
Certo. Sì, sì.
Ma il concetto di base è che ognuno dovrebbe pensare al proprio, ovvero il musicista a suonare, certo, e il tecnico a fare il suo. Poi chiaramente con tutto il dialogo che è giusto che ne consegue, ovvero non porte sbarrate, io la penso così, io così, tu vai a destra, tu a sinistra. Ci sono gli intrecci, i punti di incontro, è indispensabile ci siano. Però insomma... dividere anche un po' le competenze.
Certo, Marco, in questo senso tu ti, se te la senti, di dare qualche consiglio, tipo, cioè, della serie studio registrazione, capitolo band emergenti inesperti e istruzioni per l'uso, cioè...
Ma sai, allora, la primissima cosa è la realizzazione, secondo me è fondamentale, di alcuni provini prima di incidere.
Mm-hmm.
Ovvero non entrare in studio e lì la prima volta che si prova il testo, si prova, passatemi il termine, è proprio,
sì,
così. Però poter realizzare delle pre-produzioni prima di entrare in studio, o a casa dell'amico, o anche in collaborazione diretta con lo studio, aiuta molto a capire che direzione prendere, cosa va, cosa no, insomma, nell'arrangiamento, nel tipo di suono, nelle scelte. Questo qua è sicuramente il primo punto che mi consiglio di, cioè che mi sento di consigliare.
Ma anche sicuramente in quanto a, dato che non solitamente si praticano i pezzi quando uno suona a casa sua, diciamo, con la band in sala prova, non pratica certe cose che magari sono utili, tipo l'uso del metronomo, questi tipo di cose qua.
Ecco,
magari.
Bravo, esatto. Metronomo, un altro punto dolente.
Dolente nelle studio.
Soprattutto quando band che non hanno mai suonato in vita propria a metronomo arrivano in studio e vogliono incidere a metronomo. Ecco, questa cosa potrebbe essere una cosa molto distruttiva per l'intero progetto. Mm. Perché insomma suonare a metronomo non è una cosa che impari da un giorno all'altro.
Effettivamente.
Quindi insomma studio registrazione come passo finale di un percorso di precedente, quindi ricordarsi metronomo,
passo finale ma anche passo d'inizio,
sì sì, no, nel senso in termini di carriera, certo, in termini per la realizzazione di un pezzo io chiaramente parlo, quindi metronomo, ricordiamoci, capire la propria strumentazione.
Beh, devo dire che una volta che le cose sono registrate, sono registrate,
certo,
è un peccato registrarle male,
chiaro, e soprattutto perché magari uno va lì con tutte le buone intenzioni e i soldi poi sono quelli, una volta che li fai non è che puoi far tante
robe. A volte arrivano i gruppi, quando si parla del primo incontro, del lavoro che si andrà ad affrontare, e ti dicono, ma è vero che questo suonerà, che ne so, come Nirvana? Insomma, non è proprio così, in studio non avvengono i miracoli, la materia prima sono i musicisti e Allora, più del 50% dipende da loro sicuramente.
Certo, certo.
Sì, sì, che uno già ormai la post-produzione è avanzato tantissimo, ma non è che si fanno miracoli con delle materie.
No, insomma, se ci sono chitarre scordate, note sbagliate, fuori tempo, idee del cavolo, e il brano rimane del cavolo, cioè, detta terra terra.
Sì, sì, no, beh, vabbè, ma per cui, Marco, è stata un'esperienza molto così, fuggi fuggi, rapida rapida, ci piacerebbe poi in realtà approfondire, magari, che ne so, più avanti, se ti va, se potremmo ritornare a farti qualcosa.
Domanda.
Ma, volentieri, io sono qua, quindi assolutamente sì.
Allora, ricordiamo, Marco Siropivetti, Metro Rack Studio, lo trovate online, con tutti i contatti necessari e anche i credits. Bene, ti ringraziamo, ti salutiamo a nome di tutti quelli che ci ascoltano, a nome di Track 01 e Onde Quadre. Buona giornata.
E gli altri, vi ringrazio. Ovviamente.
Grazie a te, Marco, ciao. E noi ci salutiamo con un altro pezzo registrato sul tuo studio, ed è Oltre Duo, Caffè 1930.
È un pezzo
cover.
Cover di Astor Piazzolla. Insomma, beh,
chitarra classica e vibrofono. Vai.